Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Iniziamo parlando ovviamente di Mario Draghi, ci accodiamo anche noi a tutti quanti i media mainstream per quanto riguarda la narrazione dell'insediamento di quest'uomo che non è un homo novus, come dicevano i romani, per quanto riguarda nuove personalità, soprattutto che venivano dalle province e si imponevano nella politica romana. Mario Draghi è una vecchia conoscenza, insomma, dell'Europa e dei desiderata dell'Europa, che è venuto tramite i giri politici, arzigogolati di Renzi, come presidente del Consiglio, una volta archiviata l'esperienza di Conte e rifiutata la possibilità di fare un Conte Ter. E viene dunque Mario Draghi, l'uomo dell'Europa, ha dei soldi da gestire, il Recovery Fund, 209 miliardi, e ovviamente questi soldi e la gestione dei medesimi scatenano tanti appetiti a livello politico e non solo, e viene salutato dai più come la persona giusta al momento giusto, come colui che eviterà sprechi, regalie, mancette elettorali, poiché non essendo un politico non è strettamente legato a dover rispondere alla segreteria di questo o quel partito e soprattutto a nessun tipo di elettorato. Così si dice, però l'insediamento di Draghi fa emergere rende urgenti alcune riflessioni. Innanzitutto si pone l'obbligo, e in questo ci aiuta proprio il nostro Alessio Ramaccioni, che è su Radio Città Aperta, sul sito nuovo e soprattutto di facile consultazione, radiocittaperta.it, sotto la rubrica Informazione trovate tutte quante le nostre interviste, i nostri podcast e i nostri articoli di approfondimento. Ebbene, sotto Informazione ecco che trovate l'ultimo articolo scritto da Alessio Ramaccioni, Tanto tuo no che piove, arriva il governo Draghi. È una considerazione che parte da delle discussioni che abbiamo fatto anche all'interno della redazione di Radio Città Aperta. Si parte da un presupposto: l'Italia nel giro di 10 anni, 2011-2021, è la seconda volta che di fatto viene commissariata. Mentre Mario Monti nel 2011 arrivava spodestando Berlusconi e forse con dei festeggiamenti troppo prematuri, una parte della sinistra si riunì sotto il Quirinale al grido di libertà, libertà, lo ricorderete tutti quanti, perché cadeva l'odiato tiranno e insomma veniva Mario Monti, salvo poi il professore con il Loden fare una politica lacrime e sangue, lacrime anche quelle della stessa Fornero, lo ricorderete nell'annunciare la propria riforma, ma lì bisognava salvare l'Italia. Adesso invece si dice che arriva Mario Draghi con i soldi dell'Europa, quindi la situazione è diversa. Lì bisognava Mario Monti tagliare, qui Mario Draghi bisogna spendere, e quindi sicuramente può star simpatico a tante persone. Dice Ramaccioni, sono un parallelo tra Mario Draghi e Mario Monti, appunto, viene respinto con tutta forza dalla politica, anche perché il ricordo di quel governo imposto di fatto dall'Unione Europea è associato a politiche lacrime e sangue, come appunto vi ho detto, e mentre questo deve spendere, quindi Ramaccioni sviluppa il concetto che vi ho appena spiegato. Però dice il nostro buon Alessio: Draghi deve ben spendere una somma di denaro che non si vedeva dai tempi del piano Marshall. La differenza appare enorme a chi guarda di sfuggita o a chi è in cattiva fede, perché il concetto politico-economico che è alla base dei due governi è lo stesso e si può riassumere nella definizione di pilota automatico. Quando c'è la necessità di garantire scelte di governo che siano in linea con il punto di vista politico ed economico di Bruxelles, scatta il commissariamento di fatto delle istituzioni italiane. È successo con il governo Monti nel 2011, poi con i governi di centrosinistra dal 2013 al 2018. La coalizione Italia Bene Comune, guidata da Pierluigi Bersani, prima alle elezioni per una manciata di voti, non aveva i numeri per governare. Fu necessario l'accordo con un pezzo di centrodestra, lasciando fuori gli euroscettici, e vi ricorderete il nuovo centrodestra di Alfano. E ora sta avvenendo la stessa cosa, è avvenuta anche in questi ultimi anni con le diverse alleanze fino ad arrivare al governo giallorosso, e quindi il Movimento 5 Stelle che si deve alleare con l'odiato PD. Il Covid, continua Ramaccioni, ha innescato un'emergenza forse inattesa che ha portato alla scelta di far piovere denaro sull'Europa, in particolar modo sull'Italia. Siamo infatti quelli che avranno di più. Ma i soldi dell'Unione Europea, che ricordiamolo, e questo fa bene a ricordarlo Alessio, e io lo voglio ricordare a tutti voi che mi state ascoltando in questo momento, sono in gran parte prestiti. Non sono soldi a fondo perduto, non sono regali, sono in parte prestiti. E poi voglio ricordarvi anche un'altra cosa: il governo Conte, in quest'ultimo anno di pandemia, per accreditare i famosi 600 euro per l'INPS o chi era iscritto nelle casse degli ordini, ordini giornalisti, avvocati, architetti, eccetera, eccetera, ripetuti per 2-3 mesi, il bonus per rifare le facciate, il bonus monopattino, l'eco incentivo e tutta quanta compagnia cantando, ma quelli si sono fatti a costo di aumentare a dismisura il nostro debito pubblico. Quindi è ovvio che noi siamo stati contenti del ricevere in un periodo difficile i ristori, insomma, queste piccole quantità di denaro, perché poi quello si tratta, ma sono quantità di denaro che ci hanno permesso di campare, di andare avanti alla giornata, non certo di impostare una nuova politica economica. Abbiamo fatto fronte all'incertezza con delle mance, ma insomma, proprio la paura, questo è il sospetto, che anche i 209 miliardi si perdano in rivoli e rivoli di mance, mancette, dal sapor elettorale, appunto, ha fatto scattare questo commissariamento. I soldi dell'Unione Europea, continua Ramaccioni, sono però condizionati. Dobbiamo fare le riforme. Transizione green, lavoro, pubblica amministrazione, mondo digitale, la giustizia. Temi caldi della vita politica e sociale italiana, per le quali ci sono diverse soluzioni, alcune gradite a Bruxelles, altri invece meno. Con Draghi a capo di un governo sostanzialmente tecnico, il pilota automatico, continua il nostro Ramaccioni su radiocittaperta.it sotto la rubrica informazione, il pilota automatico sarà dunque di nuovo inserito. Non è detto che sia un male, magari alla fine dei conti i risultati saranno positivi dal punto di vista economico e sociale. Anche il governo Monti qualcosa di positivo fece, anche se non se ne serba memoria. L'importante è avere ben chiari in mente due assunti, che sono evidenti. La prima è che, con Monti come con Draghi, la politica del nostro paese è di fatto commissariata. E questo è un punto che tocca Ramaccioni, ma secondo me è assolutamente fondamentale. In 10 anni, cioè è un lasso di tempo, se ci pensate, brevissimo. È un lasso di tempo brevissimo. In 10 anni abbiamo avuto 2 commissariamenti da parte dell'Europa. Prima con l'arrivo di Draghi, di Monti, e dopo 10 anni con l'arrivo di Draghi. Quando Berlusconi dice non mi avete mai sconfitto dal punto di vista elettorale, se non appunto quella volta con Prodi, dice una verità. Non, in questi anni è stato oggetto delle attenzioni della magistratura, e per quello che ha fatto, mi si potrà dire ovviamente per delle cose che oggettivamente ha fatto, o almeno è stato legittimamente sospettato di aver fatto e dunque indagato, e vabbè. Ma di fatto però la magistratura non è la politica, è un organo, e certe volte la politica ha in maniera del tutto impropria ritenuto opportuno che la magistratura potesse, diciamo, attuare un'azione politica che la politica stessa non riusciva a mettere in campo. E quindi Berlusconi è stato fatto fuori non alle urne, bensì esautorato dall'economia. Nel 2011 l'Italia stava andando in default, insomma, rischiavamo la bancarotta, e quindi via persino Berlusconi si è dovuto arrendere all'evidenza. 2021, di fronte alla pandemia, tramite le astuzie politiche ovviamente di Renzi, ecco che ci sono dei soldi da spendere, una cifra molto importante, maggiore di quella di cui abbiamo beneficiato nel secondo dopoguerra con il piano Marshall. Arrivano 209 miliardi. Li facciamo gestire alla politica italiana, alla solita politica italiana? Non ci ritroveremo persi, come ho detto prima, questi soldi in mance, mancette, bonus, incentivi che di fatto non vanno a incidere minimamente in maniera profonda sul tessuto sociale ed economico del nostro paese, al fine di ottenere quelle riforme che ormai decennali vengono di tanto in tanto tirate fuori, insomma ogni piesso spinto per auspicare una palingenesi di questo nostro disastrato Stato, ecco che la risposta è no, non può gestire la politica italiana, e quindi quando le cose si fanno serie bisogna chiamare gente seria. Arriva Mario Draghi. Tutti felici, tutti che si sperticano in applausi scroscianti, tutti che si spellano le mani, ma di fatto, come dice, conclude Ramaccioni il suo articolo, dice la seconda che deriva dalla prima, cioè la prima era, vi ricordate, il nostro paese, la politica del nostro paese è di fatto commissariata, dice Ramaccioni, la seconda è che così facendo il concetto di rappresentanza politica del popolo finisce di nuovo in un cassetto. Ricordiamocelo la prossima volta che andiamo a votare, pensando di star decidendo qualcosa. E dopo questo articolo di Alessio Ramaccioni su RadioCittàAperta.it, ho scelto un altro articolo sul manifesto, www.ilmanifesto.it, la costruzione di un mito tra totem e tabù, a firma di Tommaso Di Francesco. Perché ho scelto questo articolo? Perché di fatto, insomma, quando sento troppe lodi a una rivolte verso la stessa persona, mi si accende la stessa lampadina che di solito mi si accende quando parimenti ne ascolto troppe critiche, cioè mi viene voglia di sentire un'altra campana, mi viene voglia di sentire un'altra voce. In particolar modo l'arrivo di Draghi è stato salutato dalla politica, abbiamo visto come, ma dalla stampa, giornali, radio, TV, è stata salutata in maniera addirittura che, non so, è sfociata quasi nel grottesco, se non nel ridicolo. sono andati a ripescare il gelataio, sono andati a ripescare il compagno di banco, sono andati a intervistare la persona che si è seduta in un volo in classe economy vicino a lui, che ne magnificava la pacatezza, il fatto di star lui eccelso, Mario Draghi, di stare in mezzo ai comuni mortali in classe economy. Veramente un tipo di informazione che, insomma, ricordavamo di altri tempi, di altre epoche storiche, e con altri personaggi che sicuramente non sono minimamente accostabili al nostro Mario Draghi, ma insomma quello che mi viene da chiedere è, invece, è il giornalismo ad essere accostabile a un giornalismo, diciamo, da pensiero unico? Possibile che nessuno faccia un'obiezione, per quanto possa essere magnifica ed eccelsa, irreprensibile, di altissimo profilo la figura del professor Draghi, ma insomma ognuno di noi è soggetto a critiche, è soggetto a, diciamo, una revisione delle proprie idee e a dei bilanci, insomma, di quanto ha fatto fino adesso nel proprio campo di lavoro. Insomma, tutto questo con Draghi non sta avvenendo. Scrive Tommaso Di Francesco sul Manifesto: Stalin modificava la storia della rivoluzione d'ottobre, cancellando nelle foto ufficiali via via tutti i suoi oppositori, e non solo dalle foto. Con Mario Draghi sta avvenendo il contrario. Secondo l'adagio «Io lo conoscevo bene», il suo reale alto profilo diventa un totem, ma popolare. L'operazione è iniziata con la foto di studenti dell'esclusivo liceo gesuitico Massimo, che ha rivelato niente meno che un'amicizia con il presentatore TV Giancarlo Magalli. Non c'è media che, non elaborando l'immagine reale dell'uomo delle tre vite, cioè quello dalle privatizzazioni selvagge in Italia, alla finanza privata e ai poteri forti delle istituzioni finanziarie internazionali attive non solo contro la Grecia, per arrivare alla sua innovativa pressione a fare invece, in piena crisi pandemica, debito pubblico, non tessa su di lui una tela mitologica di alacre soccorritore della sfera pubblica. Ecco allora Mario Draghi nell'album fotografico presunto, senza giacca e cravatta, con Bukharin al congresso dei Soviet sulla NEP. Poi è lui che fa capolino enigmatico tra Lord Keynes e Bertrand Russell, e che appare preoccupato a Weimar col banchiere ministro Rathenau. È sempre lui in camicia verde oliva sudato, quando mai, nel lavoro manuale della Zafra con Fidel e il Che a Cuba. Infine, con sguardo umile, prende un caffè con il mentore Federico Caffè, che sul Fiscal Compact si sarà rigirato nella tomba. Però davvero nessun tabù verso Mario Draghi. Conte 1 e bis non era certo il sol dell'avvenire. La politica con il Movimento 5 Stelle, che avevano gareggiato con l'antipolitica della Lega, era già devastata. E la sinistra non c'è più. In fondo è una sfida antisovranista. Ma al governo con chi? Intanto troneggia da eroe il saudita Matteo Renzi. La sua foto con il criminale principe Bin Salman, no, non è un diversivo, la mettiamo subito nell'album. Delle verità. E questo articolo che vi ho segnalato, soprattutto nella prima parte, ripeto, secondo me esprime molto bene quello che vi ho detto, ma insomma non ci sono, se avete sfogliato voi, anche voi in questi giorni avete fatto un po' di rassegna stampa, ci sono veramente la qualunque per così farsi due risate, dall'articolo su TPI, il mio volo in economy con Mario Draghi, il racconto di un'imprenditrice siciliana, fino agli articoli, in particolar modo che sono usciti su, su Repubblica, a me dispiace dirlo, in generale nel gruppo Jedi, nel già sofferente quotidiano La Stampa, che assieme, accanto a delle analisi anche interessanti, devo dire, certe volte insomma sono degli articoli di approfondimento interessanti, poi troviamo, no, presta il fianco a, agli articoli sui rider e al liberismo più spinto, e, però dico in particolar modo Repubblica veramente in questi giorni si è sbizzarrita a intervistare la qualunque per farci conoscere il Draghi pensiero, il Draghi mondo, la moglie quella volta che ha impastato le orecchiette al meeting a Bari, quell'altra volta che Draghi ha fatto la vacanza nella masseria di lusso in Puglia, passava le giornate a leggere, quell'altra volta che ha portato a passeggio il cane, cioè il gelataio, quello ve l'ho già detto, insomma veramente agiografia, ma stiamo parlando di Mario Draghi o di San Francesco? E con questo interrogativo, insomma, a cui vi invito a rispondere, vi lascio all'edizione di domani di Press Corner, sempre alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.